Eccoci di nuovo in diretta. Oggi è venerdì 27 ottobre e questo è Spread Love Italia. E già ci raggiunge in questa diretta in cui parleremo di smart working, un grande smart worker, un grande lavoratore smart che è Francesco Gerardi. Buonasera.
Ciao Lillo, buonasera a tutti. Eccoci qua.
Siamo tutti
Un argomento
siamo tutti
che purtroppo è ancora attuale.
già siamo tutti nostro malgrado degli smart worker, degli lavoratori smart. Siamo, come dire, dei lavoratori smart. Che bella sta parola smart, che poi significa tutto e niente.
Significa una cosa veramente pericolosa, che non abbiamo più confini. Il lavoro, ormai è penetrato nelle nostre case e hanno azzerato i confini tra vita privata e vita lavorativa. Questa è stata una mossa molto furba da parte dei padroni del discorso.
E infatti ci sono insidie enormi dietro questa, diciamo, tendina del simpatico smart working. Che poi, guarda, pensare di poter lavorare a casa vestito elegantemente soltanto per metà, la parte superiore, mentre magari, insomma, nella parte inferiore si rimane comodamente in calze e mutande, e pensare di non avere nessuno col fiato sul collo. Puoi lavorare quando vuoi, te li fai quando vuoi, rispondi a un messaggio, a un'email, mentre magari sei seduto sulla tazza del cesso. Cioè, voglio dire, è una prospettiva molto interessante, no? Non ti devi alzare presto la mattina, recuperi il tempo che ci impieghi per andare al lavoro e per tornare, invece te ne vai in palestra, non spendi più i soldi della benzina per andare al lavoro. E non c'è la pioggia, il vento, il caldo, i sudori, cioè bellissimo, no? Proprio tutto comodamente da casa. Ti svegli la mattina a casa e non hai più bisogno nemmeno di uscire per andare al lavoro e chatti con gli amici perché tanto insomma è tutto il mondo è riassunto lì. Bene, Francesco, per risollevare gli animi. Dopo la mia deprimente introduzione, cosa hai da dirci?
Ma in realtà io ho un bruttissimo ricordo del mio smart working perché io lavoro nella scuola, insegno e quegli anni della pseudopandemia hanno coinciso con la famigerata DAD, la didattica a distanza, che ha rovinato veramente, ha finito di rovinare i nostri studenti. Per fortuna quei tempi sono finiti, ma nel mondo della scuola è rimasto fin troppo di quell'esperienza. Tutt'oggi, per esempio, io stamattina ho fatto due ricevimenti di genitori, ma li ho fatti in DAD, cioè li ho ricevuti virtualmente dal mio computer. Io ripeto, si ricollega a tante cose che abbiamo detto anche nelle scorse puntate. La tecnologia è anche utilissima, assolutamente, però insomma allontana molto. E poi gli studenti ci hanno rimesso, hanno buttato via 2 anni in cui non hanno praticamente studiato. Poi, insomma, non nascondo che in molti casi invece la tecnologia ha aiutato, insomma, anche nel mondo del lavoro, non sempre lo smart working è scomodo. Tu prima, tra il serio e il faceto, citavi delle situazioni in cui in effetti può essere comodo. Ma torniamo al caro e vecchio discorso, insomma, che la tecnologia deve essere uno strumento al nostro servizio e non il fine o asservita a scopi molto diversi. E la cosa più grave è quella che accennavo prima, secondo me. Non c'è più una netta separazione tra il tempo del lavoro e il tempo privato. Ormai anche banalmente WhatsApp, faccio l'esempio di noi insegnanti, ma ti arrivano messaggi in continuazione, sei continuamente coinvolto nell'attività lavorativa, ma questo vale per molte professionalità, per molti mestieri. Credo che non sia un bene perché la vita è molto altro, insomma, e dobbiamo essere comunque noi a decidere quando è il tempo del lavoro e quando no.
Bene. E E in pratica sto creando, ecco, un bel po' di casini perché sto sperimentando rigorosamente in smart working il funzionamento di questa piattaforma molto molto simpatica e che ci ha consentito in questi giorni di mettere in serie tutta una serie di ragionamenti su tematiche che sembrano apparentemente sganciate, ma che invece l'una dall'altra, ma invece ogni tematica si ricollega attraverso quello che viene definito il filo rosso. Quindi questo filo rosso che collega tutte queste tematiche che vanno dall'intelligenza artificiale, allo smart working, al microchip, ai sistemi di controllo, alla riforma persino del fisco per passare dalle smart city alle questioni sanitarie, è tutto collegato, cari amici. A questo punto, addirittura, noi andiamo oltre il tutto collegato perché abbiamo collegata con noi Laura Campagnola. Buonasera, Laura. Wow, che bella presentazione a cui segue il silenzio tombale. Laura, ci sei? Se ci sei, apri il microfono. Niente, non c'è.
Laura, eccola Laura.
E c'è il volume troppo basso, è Laura e non può essere. Sei più citata nelle nostre trasmissioni da Monna Lisa nelle mostre, però insomma, cioè, degnaci della tua voce attraverso un volume adeguato.
Sono al massimo,
E non
sono
può,
al
e
massimo.
non può essere, e non può essere che sei al massimo.
C'ho le cuffiette
No, si
al
sente male,
massimo.
disturbato e quindi purtroppo dobbiamo staccare il collegamento. Mi spiace perché si sente male, frizza, eccetera, eccetera. E noi cerchiamo nel tempo libero, in smart working gratuito peraltro, di tirare su un canale radiofonico e i requisiti minimi di qualità li dobbiamo assolutamente rispettare. Io purtroppo sono, diciamo, odioso su queste cose. Pretendo la qualità assoluta, pur non garantendola in prima persona, voglio dire, quindi sono anche autocritico, però almeno proviamoci, caspita. Allora, no, non si sente Laura, è inutile che insisti, non si sente, cambia cellulare, fatti prestare un cellulare, comprati un cellulare nuovo, tu che sei ricca e tutto puoi, puoi anche comprarti un cellulare, usi ancora un vecchio Nokia, di quelli che ancora si ricaricano con lo spinotto a spillo. No, ma a parte lo scherzo, Laura, vedi di risolvere questo problema perché ogni sera sembra una gag. Ormai arriveremo alla gag come quello: pronto, pronto, mi sentite? E quello rispondeva: cambia orecchio, perché era sordo di un orecchio. Poi: pronto, pronto, mi sentite? Sì, gira il telefono. Stai mettendo l'orecchio dove c'è il microfono e la bocca dove c'è invece la cornetta. Va bene, allora, vediamo se qualcuno si collega nel frattempo. Stiamo parlando di smart working, Francesco.
Lillo,
Sì.
stavo leggendo degli interventi dei nostri ascoltatori che possono essere interessanti. Per esempio, Giuseppe dice che il problema è che si crea dipendenza dai dispositivi, affaticamento agli occhi, problemi alla salute mentale, obesità, dolore alla schiena. Insomma, in effetti te ne stai un tutt'uno con la sedia, si diventa delle specie di animali mitologici, metà uomini, metà poltroncine da lavoro. Questo in effetti è abbastanza vero.
Inoltre, molti lavori non possono essere fatti in smart working. Come fai il meccanico in smart working? Come raccogli le pesche o le prugne in smart working? Quindi c'è tutta. Ecco, il lavoro di concetto, il lavoro dell'impiegato può essere fatto ovviamente in smart working se è previsto l'uso del PC. Perché non sempre è previsto l'uso del personal computer, anche se nel lavoro di concetto ormai è tutto assorbito con, diciamo, il mondo del computer. Ma
Ma
secondo
c'è
te,
una
Francesco?
categoria che secondo me, Lillo, guarda, cioè, volevo fare una battuta, ma in realtà c'è una realtà gravissima. C'è una categoria che lo smart working veramente l'ha accolto con gioia. I medici di base, vigliacco se te ne viene una a casa, loro sono veramente i smart working.
Sì. Ma secondo te, senza la pandemia, e cominciamo a introdurre il primo collegamento tra questo e quello, se vi è un collegamento, poi i nostri ascoltatori arriveranno alle loro conclusioni. Noi sviluppiamo un ragionamento lineare. Lo smart working quando viene conosciuto come fenomeno di massa? Lo smart working c'è sempre stato, è sempre esistito, voglio dire, però non è stato mai applicato ai processi civili e ai processi penali, quindi davanti a un magistrato, non è stato mai applicato nel mondo della scuola, non è stato mai applicato nel mondo della pubblica amministrazione. Ecco, la domanda proprio facile facile, hai 3 secondi per rispondere, non devi riflettere più di tanto. Lo smart working come fenomeno sociale di massa, per cui chiunque ha cominciato a parlare di smart worker, ognuno anche diciamo storpiando la terminologia, quando si impone nella società italiana? Hai 3 secondi, 3,
Beh,
2.
ovviamente col Covid, ma e anzi, forse possiamo ribaltare questo
Hai
rapporto.
vinto un altro
Chissà se
sacchiotto.
ho vinto, cosa ho
Sì, un
vinto?
altro orsacchiotto. Tu in questi
Un
giorni stai
orsacchiotto.
collezionando un filotto di vittorie di orsacchiotti, per cui insomma dovrai cambiare casa, cambiare macchina.
Me li rivendo
Perfetto,
poi.
te le puoi sempre rivendere. In smart
Ma
working, curiosamente.
sai che cosa? Mi viene il sospetto che il Covid sia servito. Ovviamente io uso questa espressione Covid tra virgolette, perché non riesco a utilizzarla in maniera, diciamo, seria, ma comunque sia servito anche per implementare queste tecnologie e diffonderle forzatamente tra la popolazione, perché ovviamente è stato il grande pretesto per avviare una rivoluzione dei rapporti lavorativi e credo che adesso forse una misura del fallimento di questo tentativo sia data dal fatto che per fortuna in molti casi adesso ricominciano a riportare i lavoratori in azienda anche chi fa lavori, insomma, i cosiddetti colletti bianchi, ormai in buona parte stanno tutti rientrando e questo forse è un buon segno, però oddio, ho sentito un ritorno, non so se è fastidioso solo per me o anche per voi. Nel caso, ditemelo.
No, è sempre per la stessa cosa che ti dicevo poco fa. Cioè, sono un pessimo smart worker in questo momento perché
Sei
sto
smanettone oggi.
cercando di capire come funziona questo aggeggino, perché è molto interessante. Ha un grandissimo potenziale, ma ha delle funzioni che ancora devo imparare ad usare.
Però spezziamo una lancia a favore poi di queste tecnologie. Noi oggi riusciamo a fare quello che stiamo così facendo, grazie anche a tutte queste tecnologie. Quindi assolutamente non, io non voglio passare per un passatista, appunto, per un amante necessariamente del vecchio. No, assolutamente non sono così.
Sì,
Un
no,
misoneista,
sì,
è questa la
no, voglio
parola
dire,
che non mi veniva.
tra il fax e l'email, io preferisco sicuramente l'email. Tra la raccomandata e la PEC, io preferisco sicuramente la PEC. Però basta più. Cioè, non è che questa tecnologia può essere un pozzo senza fondo. Cioè, è come se io mi vado a fare la sauna. E poi esco morto, soffocato, bruciato. Cioè, c'è un limite. È come se me ne vado in spiaggia per abbronzarmi e me ne ritorno ustionato. È come se mi siedo a tavola per mangiare e mi alzo abbuffato e con un infarto in corso, per quanto ho cominciato a lacrimare il cibo, cioè proprio vomito dagli occhi. Cioè, c'è un limite alle cose che sul piano materiale si impone a tutti noi esseri umani, no? Un eccesso di alcol, un eccesso di cibo, qualunque eccesso lo paghiamo sul piano biologico, mentre sul piano immateriale questo eccesso non viene percepito, per cui sostituiamo diciamo, la vita, quella vera, quella materiale, con quella virtuale, tanto che poi non si distingue più realtà virtuale da realtà e basta, e addirittura quella realtà virtuale diventa realtà a tutti gli effetti, come questa che adesso ci consente di interagire qua fra noi attraverso un canale radiofonico. Quindi non mi preoccupa la tecnologia in sé, ma
Ma la tecnologia.
e nemmeno, perdonami, l'uso che se ne fa sul piano personale. Mi preoccupa questa tecnologia nelle mani di un potere autoritario che utilizza questa tecnologia per sottomettere i cittadini a inconfessabili agende politiche. Quindi
Lillo, hai visto che Laura Campagnola ci ha fatto comunque pervenire una riflessione, anche se non a voce, però ha lasciato nella chat una riflessione che voglio leggere. Il lavoro da casa è la vittoria di chi vuole la frammentazione della società. E questo è molto vero, in effetti. C'era una riflessione che credo la faccia un filosofo coreano, di cui adesso non voglio qui pronunciare il nome, per non far sobbalzare sulle sedie i nostri ascoltatori, perché è un nome molto strano, ma fa una riflessione molto intelligente su tutte queste tecnologie digitali. In effetti, se ci pensate, hanno imposto nel nostro rapporto tra di noi, insomma, da un lato annientando la distanza. E che però talvolta è molto utile, cioè la distanza è qualcosa che insomma, aveva un suo senso, ma hanno anche annientato la vicinanza, perché si sono sostituite al contatto, no? Tra le persone. Quindi si vive in una specie di limbo dove non c'è più né la distanza né la vicinanza. È una condizione molto strana, in effetti.
Molto calzante questo. Ma lo smart working, così voglio capire, lo smart working dell'autista di un aereo, secondo te è possibile farlo?
Ma ci sono, come sai, i famigerati droni pilotati a distanza e che sganciano missili e bombe, facendo fuori un sacco di gente, insomma, soprattutto omicidi mirati, li usano molto gli israeliani, gli americani. Non vorrei che si arrivasse anche allo smart working dei piloti di linea, perché non so se a quel punto ci salirei volentieri, in un aereo dove non c'è una ripartizione equa del rischio, per cui se cade l'aereo è il pilota che si salva e tutti i passeggeri no. Però, a parte le battute, insomma, ci si potrebbe anche arrivare all'automazione totale anche di mezzi di trasporto. Non mi fido molto, ma insomma.
Bella questa cosa sulla equa ripartizione del rischio.
Eh sì,
Cosa
l'ho
intendi in
mutuata
particolare?
da una vecchia battuta sul socialismo e sul capitalismo, ma insomma vale anche per questo, in effetti. No,
Spiegala un pochino meglio.
era una battuta che diceva che il socialismo è un'equa ripartizione della povertà. Insomma, era una battuta ovviamente fatta dagli americani che prendevano in giro. Però, insomma, a parte questo, sì, andiamo anche proprio verso la digitalizzazione di mestieri che insomma richiederebbero, almeno a mio modo di vedere, con un po' di buon senso, la presenza fisica. Non ci salirei su mezzi totalmente automatizzati. Ci sono anche in Italia, per esempio, mi è capitato di prendere la
Tu
metropolitana a Torino.
dici l'aereo non cade finché il pilota ha voglia di vivere.
Ma insomma, francamente, ecco sì, preferirei fosse a bordo. Per fortuna, come ancora adesso e credo per molti anni. Certo che però treni e metropolitane iniziano ad essere automatizzate, così come si parlava adesso un po' meno delle automobili senza pilota. Credo che adesso abbiano frenato molto, perché non credo che la tecnologia sia ancora sufficientemente avanzata. Ecco, a me dispiace che si perda il gusto di fare le cose, e tendenzialmente io, per esempio, quando scelgo una macchina la scelgo col cambio manuale e con poca elettronica, perché voglio guidare io. Al tempo stesso penso che sia parte di quei famosi piani, di quella famosa agenda, di quelle elite, globaliste che ancora, credo per non troppo, ancora per poco forse, ma attualmente ci governano, quella di renderci sempre meno coinvolti nei processi, nelle cose, sempre più passivi, sempre più passeggeri, sempre, come dire, in una posizione subalterna di chi subisce, di chi non prende le decisioni. A me piace invece essere presente in quel momento quando faccio qualcosa, preferisco guidare io, ecco, non accetterei questo tipo di società automatizzata in tutto e per tutto.
E invece lo smart working del medico.
Medici di base lo praticano, non, come dicevo prima, non ti vengono a casa, ti visitano ormai al telefono.
Una volta ho descritto lo smart working del medico, che è questo. Pronto? Sì, sono tal dei tali, ho questo problema. Sì, mi dica. Alla fine della telefonata, allora sì, prenda tachipirina 2 volte al giorno in questo dosaggio. Poi chiama un'altra persona. Sì, sono tal dei tali, ho questo problema. Mi dica, mi spiega. Sì, prenda tachipirina 2 volte al giorno in questo dosaggio. Al punto che ogni volta che chiamava un paziente, tachipirina e chiudeva, tachipirina e chiudeva, fino a rispondere direttamente tac. Vabbè, arriva dopo questa. Però in pratica c'è una semplificazione dietro diciamo, questo smart working, per cui non si cura più la persona, ma si prescrive un qualcosa così, perché ormai si sa. Tale per cui non c'è più bisogno nemmeno di chiamare il medico, perché tanto ogni volta che lo chiami per qualunque cosa ti prescrive sempre che cosa? Tac, la tachipirina. Ma detto questo, prima di fare altri esempi di smart working applicati alle professioni, alle arti, perché pure l'arte è coinvolta, alla cultura, all'insegnamento, eccetera, eccetera, ai servizi pubblici, passiamo la parola a Marco Merlini, che è ritornato a trovarci. Buonasera, Marco.
Buonasera Lilla, buonasera a tutti. Allora, due considerazioni. Uno, questa società è ovviamente tendente ad andare verso il modello cinese. Lo smart working in Cina lo fanno da tempo, per cui di conseguenza ci vogliono portare lì, ci vogliono portare a quel modello che di diritti ne conosceva in pochi, e questa è una cosa che stanno cercando di applicare in tutti i modi possibili e immaginabili. Peraltro, io mi ricordo ai fine degli anni 90 che già stavano mettendo in pista, per proposito di medici, il discorso della medicina fatta e registrata attraverso nei computer, specialmente i medici di base. Perché questo? Perché serviva alle case farmaceutiche raccogliere tutta una serie di dati. Per cui il fatto di dire il medico che fa lo smart working non fa solo lo smart working, raccoglie anche i dati in smart working. Sono tutti i dati che prende nostri, che vengono passati belle belli alle case farmaceutiche per far marketing, per vedere cosa effettivamente uno vende. Tant'è che gli fornivano gratuitamente computer e quant'altro. Ora non so se poi adesso siano riusciti ad arrivare a farlo o se c'è stato un minimo di controllo, però il progetto era quello. Lo smart working può essere utile, la tecnologia. Pensiamo semplicemente per parlare del mondo della scuola, ai casi in cui ci siano magari genitori che sono lontani da dove mandano il figlio a studiare per mille ragioni, possono essere, io mi sto toccando uno con mano, e tanti compagni di mia figlia sono lontani, per cui sicuramente in quel caso è un uso intelligente da parte della scuola della tecnologia, perché permette anche a genitori che non potrebbero magari dialogare con gli insegnanti di poter partecipare alle riunioni o quant'altro. Nello stesso tempo, però, il fare lo smart working, magari nell'ambito di in un posto in cui tu vai a potresti parlarci in 2 minuti mi sembra alquanto stupido, perché comunque il contatto umano, il potersi guardare negli occhi, vedere le espressioni, potersi stringere le mani, è di fondamentale importanza. Per cui, come sempre, siamo noi che usiamo la tecnologia bene o male. La tecnologia di per sé è neutra, perché sono macchine, sono stupide. È l'uomo che fa la differenza, è l'uso che ne fa di questa tecnologia. Sta a noi usarle con intelligenza. In tutte le professioni può esserci dei momenti che possono essere utili, ma tante volte sono purtroppo abusati.
Ma mi viene in mente il lavoro dell'estorsore che deve riscuotere il pizzo in smart working. Difficilmente questo tipo di mestiere illecito potrebbe trovare sponda nello smart working, ci sarebbe la prova del delitto in pratica.
Paga in bitcoin, Lillo.
Ah, in bitcoin, ecco. E poi tutto si ricollega anche ovviamente alla moneta elettronica. Notizia di oggi, la Meloni si è impuntata e dice no, non ci sarà il pignoramento automatico da parte dell'Agenzia delle Entrate. Però nel testo, nella bozza della finanziaria, vi è la possibilità dell'Agenzia delle Entrate di accedere ai conti correnti dei cittadini e vederne l'ammontare per poi valutare se promuovere l'azione esecutiva o meno, e questa è una violazione di un principio acquisito dall'ordinamento giuridico italiano, per cui vi è sostanziale parità processuale tra lo Stato e il cittadino, e questa è una conquista di civiltà che è stata raggiunta attraverso decenni di lotta sul piano della sensibilità, perché lo Stato, quando allo Stato dai un dito, lo Stato tende a prendere tutto il braccio, e questa è una situazione che confligge con il garantismo che certi vertici dello Stato mostrano per delinquenti, per stupratori, assassini, persino politici in combutta con mafia, massoneria, eccetera. Questo garantismo invece cede quando si deve andare a perseguire magari sì l'evasione del lavoratore, dell'artigiano, del commerciante, il quale non si è arricchito assolutamente non pagando quattro spiccioli che dovrebbe dare allo Stato, ma versa in condizioni di oggettiva difficoltà e addirittura vive sotto la soglia di povertà. Ma chi se ne frega, rendiamo la moneta elettronica e non puoi pagare perché magari ti fanno una multa ingiusta, e chi se ne frega tra il tuo diritto alimentare di provvedere a te, alla tua famiglia, proprio a livello di bisogni materiali, e invece l'esigenza delle casse pubbliche. Vengono prima le casse pubbliche, perché poi questi soldi tanto li spendono per te, ma quando mai? Questi soldi poi se li pappano fra di loro quelli che rappresentano una certa elite politica che nel paese purtroppo ha preso il sopravvento. Le recenti inchieste di Report ci ricordano veramente di che schifo è fatta in questo momento l'Italia ai suoi vertici assoluti, compresa la seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, il quale ha un vero e proprio clan attorno a sé e ha le mani in pasta in tutto. Basti pensare che il centralino delle strutture ospedaliere della Lombardia si trova nella terra natia di Ignazio La Russa, quindi a Paternò in provincia di Catania. Vi sono stati degli scandali, dei fallimenti, delle situazioni molto poco chiare che esigono una risposta. Invece qui il problema diventa l'unico residuo di giornalismo d'inchiesta che, per quanto vacuo sulla questione, voglio dire, pandemica, dove non ha sondato, non ha approfondito tutto quanto, però ancora mantiene un certo profilo di credibilità. Ma a questo punto, Pino, a te la parola.
Ma che dire, Lillo, io sono sempre un po', dell'idea che tutto riporti a un disegnino semplice semplice, il controllo. Perché la domanda invece che vi farei io è questa: e se dopo lo smart working, al posto del poveretto che sta da solo davanti a un computer interverrà l'intelligenza artificiale, cosa faremo noi? A cosa servirà l'uomo? Ci sarà più bisogno dell'uomo oppure continueranno con la pandemia, con tutte queste varie trottole per l'eliminazione dell'uomo inutile, il, diciamo, il mangiatore di energie, di cose che potrebbero essere utili all'elite.
Consumatore inutile di ossigeno, dicono loro.
Esattamente, io mi ritengo un complottista dichiarato e quindi le penso tutte, anche questa. Sinceramente io non ho visto mai una buona azione delle istituzioni, dello Stato, perché ci dovrebbe essere oggi? Non ho mai visto lo Stato che si è preoccupato della salute dei suoi cittadini e per quale motivo mi dovevo preoccupare quando mi hanno offerto il panino con la porchetta o un diploma al bambino che si faceva il vaccino, per quale motivo avrei dovuto credergli? Ho fatto bene a non credergli. Quindi attenzione, dietro un gesto di benevolenza o di generosità no, si cela sempre qualche motivazione, nel caso dello Stato è assolutamente da guardare con sospetto. Ci sono tante aziende che devono riprendere miliardi dallo Stato da ormai da tantissimi anni, chiudono per mancanza di fondi e non si può fare anche neanche la compensazione. Quindi immaginate se lo Stato si preoccupa di agevolare qualcuno che si deve fare il raggio, qualche analisi urgente. Lo si fa solamente se si va dallo stesso medico nella stessa stanza con la visita privata, quindi non vi fido affatto. Quindi la prima cosa che faccio, guardo con sospetto le indicazioni dello Stato, almeno questo Stato. Poi che dire, si torna sempre allo solito discorso, si tende sempre, l'uomo non è solitario, l'uomo ha bisogno, per crescere, per evolversi, ha bisogno di stare insieme al suo prossimo. Quindi lo smart working, come altre attività che promuovono, tendono a separarci, e la separazione è la fine dell'umanità. Separarci e creare conflitti, creare competizione nell'uomo porta alle condizioni in cui siamo oggi. Quindi se non capiamo che bisogna tornare insieme, bisogna collaborare, bisogna unire gli sforzi, perché nello smart working una sola persona non riesce a creare, non riesce ad avere le giuste motivazioni che avrebbe in gruppo, in comitiva, a sviluppare un'attività critica, una creatività in cui l'italiano è molto, diciamo, portato. Quindi io ci sono casi in cui lo smart working sicuramente è da preferire, dove ci sono delle necessità, altrove assolutamente no, è assolutamente da evitare.
Certo, anche perché hai bruciato, come dire, la parte conclusiva di questa trasmissione. Saremmo arrivati esattamente a questa conclusione, cioè una volta sostituito il lavoro, diciamo, di presenza e reso, diciamo, smart attraverso la privazione del contatto tra chi eroga un servizio e chi ne beneficia, a quel punto, siccome quel servizio può essere fatto da una macchina, va a finire come nei call center, in cui l'operatore viene sostituito da un risponditore automatico. Per parlare con un operatore premi 1, tu premi 1, per le questioni commerciali premere 2, cioè ti fanno girare praticamente attorno a un centralino preprogrammato con delle risposte predeterminate, e poi alla fine con l'operatore non ci riesci a parlare mai, perché ti dicono che tutti gli operatori sono impegnati. Quindi a fronte di 100 che telefonano, 99 vengono si temporeggia con 99 di questi con una macchina che parla, e un solo operatore umano poi può dare risposta ad un altro solo, diciamo, utente. Quindi, insomma, una volta che in smart working devi rilasciare un documento, per esempio, o seguire una pratica, se questo può essere fatto da una macchina, intanto, quindi il passaggio per licenziamenti massicci è proprio lo smart working, almeno io la vedo così, e in qualche maniera la tua riflessione conduceva a questa conclusione. Si è collegata con noi Giuliana. Buonasera Giuliana, prego, accendi il microfono.
Buonasera, mi sentite? Sì, buonasera. Niente, io volevo fare giusto una considerazione riguardo allo smart working, per cui considerando che potrebbe anche essere un discorso relativo al risparmio economico del datore di lavoro. Perché se noi calcoliamo che in smart working il datore di lavoro magari può non usufruire dell'ufficio, per cui non paga l'affitto, non paga il riscaldamento, non paga l'elettricità, e tutto ciò viene poi di conto addebitato al povero lavoratore, perché lavorando in casa appunto non si è calcolato che le spese di elettricità per collegarsi e per il resto le paga poi il lavoratore. Quindi potrebbe anche così essere un discorso che riguarda a livello economico e anche di riduzione di ore, perché riguardo al call center, tipo mia cugina, porto l'esempio di mia cugina, appunto, che nel periodo di Covid è stata messa in smart working. Lei lavorava assieme ad altre persone, di queste persone ne hanno praticamente dimezzate, e a lei hanno anche ridotto l'orario, per cui adesso si trova a lavorare a casa, meno ore, pagandosi l'elettricità e tutto, e il datore di lavoro in tutto questo ne risparmia, oltre che anche probabilmente non socializzare. Però tendenzialmente lo smart working riguarda il lavoro impiegatizio, perché solo quello, perché se necessita la persona è impossibile che possa fare lo smart working. Però ripeto, secondo il mio punto di vista è un discorso prettamente economico anche, che riguarda i datori di lavoro. Non so cosa ne pensate.
Occorrerebbe licenziare certi datori di lavoro, direi, e sostituirli. Ma questo è chiaramente impossibile. Però pensiamo a tutti quelli che lavorano al casello autostradale, sono già stati sostituiti. Sono stati sostituiti con le macchinette, per cui arrivi, passi e paghi. A parte che non dovrebbe nemmeno pagarsi l'autostrada, io dico. Però, voglio dire, arrivi, passi, oppure nei parcheggi, e paghi a una macchina. Lì non c'è manco intelligenza artificiale, voglio dire, lì c'è soltanto una macchina dove metti il gettone. O pensiamo a interi quartieri dove non ci sono più bar, ma vi sono le macchinette del caffè. Inserisci la moneta e ti esce fuori il caffè. E poi ci lamentiamo che non c'è lavoro, non c'è quindi più servizio. E va bene, e vissero tutti felici e contenti. Ma siamo sicuri che veramente vivremo così felici e contenti? E proprio questo è il punto, perché se questa ipertecnologia che prevale su tutto nella nostra società garantisse la felicità del cittadino, bene o male, uno dice vabbè, ma guarda, alla fine, in fin dei conti, mi rassegno al fatto che non mi devo alzare la mattina, non devo andare a lavorare, però io vivo bene, mi dedico all'arte, alla musica, alla cultura, alle mie passioni, allo sport, che ne so, al trekking, la mia vita diventa fantastica, vivo in vacanza tutta la vita. Il problema è che non è così, non è così. Spero che questo lo capiscano sempre più persone perché già in Parlamento avanzano le proposte di legge per andare esattamente in quella direzione. Francesco.
Sì, Lillo, stavo facendo un po' di riflessioni. Intanto volevo leggere un intervento dell'ascoltatrice Maddalena che ci corregge giustamente. Insomma, noi abbiamo parlato di smart working e la telemedicina, effettivamente ha ragione Maddalena, ed è anche questo purtroppo un piano che si voleva introdurre. Poi mi è venuta in mente una parola che fino a qualche mese, forse anno, ma forse anche mese fa, sembrava spaventare molto: metaverso. Io ho come l'impressione che questi piani stiano un po' fallendo e che queste prospettive si siano un po' allontanate, ma non so se sono un ottimista oppure se questa mia osservazione in un qualche modo corrisponde a un andamento, a una tendenza che sto registrando. Volevo segnalare il fatto che storicamente la nostra reazione di oggi nei confronti delle nuove tecnologie non è una novità. Se ricordate all'inizio dell'Ottocento, come rivoluzione industriale, insomma, noi ormai ho perso il conto, siamo alla quarta, alla quinta, non mi ricordo più, ma quando si affermavano insomma le prime macchine, i primi macchinari durante la prima e storica rivoluzione industriale tra 7 e 800, si era venuto a creare un movimento che era il luddismo, no? Questi operai che temevano di perdere il posto di lavoro grazie o a causa dell'introduzione delle nuove tecnologie dell'epoca, non so, il telaio non più manuale, la macchina a vapore. Beh, indubbiamente è lo stesso identico tema di oggi. Il punto, secondo me, è che se si introducono tecnologie in grado di sostituirsi ad un lavoro ripetitivo dell'uomo è una cosa positiva, o rischioso, per esempio, a patto che poi agli uomini sia consentito di potersi occupare di attività più nobili, più alte. In realtà invece questa situazione ha favorito i piani di quella appunto elite a cui noi spesso ci riferiamo, che voleva una massa totalmente disoccupata da tenere buona con un reddito di cittadinanza minimale, sottoposto ovviamente ai vincoli di un credito sociale. Però noi possiamo immaginare di ribaltare in positivo questa situazione e concepire almeno idealmente una società in cui veramente i lavori ripetitivi, pesanti o rischiosi siano affidati delle macchine, perché poi agli uomini siano affidati lavori creativi, di ingegno, più nobili. Io credo che il nostro compito come generazione che è coinvolta in questa lotta epocale sia quello proprio di puntare a costruire quest'altro tipo di società. Però ecco, volevano costruire una società che secondo me non gli sta riuscendo, no? Se ti ricordi, con il lockdown si erano svuotate le strade, i cinema erano sull'orlo del fallimento perché c'era Netflix e anche i ristoranti lavoravano soltanto perché c'erano questi galoppini in bicicletta che ovviamente tramite prenotazione rigorosamente su app ti portano, no, il cibo, ma in quel periodo era l'unico modo che si aveva per poter mangiare cibo del ristorante, e le relazioni sociali dovevano passare solo dai, appunto, i social, da WhatsApp, da TikTok, e si faceva sport su Twitch e invece che andare agli stadi si faceva l'abbonamento a DAZN, perché non come libera scelta, ma perché era l'unica alternativa, e ci si doveva per forza innamorare su Tinder, e si doveva guardare OnlyFans e dovevi fare smart working. Se queste sono scelte, io sono libero di decidere o no, e possono andarmi bene, io opterei per altro, ma rispetto le decisioni di tutti, ma se sono imposte, allora questa direzione non mi va più bene. Però da quello che vedo, credo che non è dietro l'angolo un futuro come era stato concepito. Secondo me ci stiamo smarcando, forse perché a livello geopolitico sta succedendo qualcosa, forse ci sono altri poteri che stanno emergendo, e che stanno contrastando abbastanza efficacemente i piani di quella appunto elite che è a monte di tutto questo. Chissà, chi vivrà vedrà, ma di certo non credo che ormai sia un discorso così scontato, per fortuna. Forse emergerà una realtà diversa in cui queste saranno possibilità, non obblighi.
Peraltro queste cose avvengono sotto i nostri occhi, notizie di questi giorni, ne abbiamo già parlato nelle scorse trasmissioni. Amazon consegnerà i suoi prodotti in Italia attraverso i droni. Ora io mi chiedo, ma immaginate se io adesso domani mattina mi vado a comprare un drone e mi metto a mandare, che ne so, una raccomandata, oppure spedisco a mia mamma mi manda un piatto di pasta col sugo da casa sua con il drone fino a casa mia. E nei cieli del mio paesello che volano questi droni dove ognuno si fa i cazzi propri. Cioè, scusate, ci vogliono delle autorizzazioni particolari per, diciamo, volare nei cieli, perché sto drone mica parte da 100 metri da casa mia, parte quantomeno dal deposito. Il deposito non ce l'ho sotto casa. Quindi sto drone dovrà attraversare, e non parliamo di droni piccoli, i giocattolini a cui siamo abituati, quelli che fanno la fotografia dall'alto, quelli che fanno entusiasmare gli sposi quando fanno il book fotografico delle nozze, ok? Stiamo parlando di droni che devono reggere un certo peso e devono avere una certa autonomia. Quindi questi droni che vengono telecomandati in rigorosamente in smart working devono andare a consegnare un pacco alla mia porta, e cosa fanno? Bussano? Sfondano la porta? Mi entrano dalla porta del balcone magari che è rimasta aperta? Cioè, capite che si pongono delle questioni anche di autorizzazione da parte dei pubblici poteri italiani. Perché non è che io domani mattina posso fare altrettanto. Andiamo inesorabilmente verso, anzi no, tolgo la, inesorabilmente no, inesorabilmente un paio di palle, come si suol dire. Ma andiamo verso la realizzazione di un piano che hanno dichiarato. Cioè, tu non avrai nulla, non avrai manco le pentole, non dovrai nemmeno comprare il piumone per l'inverno. Quando ti serve lo prenoti e ti arriva gratuitamente a casa. Non avrai nulla e sarai felice. Cioè, mi viene in mente quella scena di un film epico, storico, di una specie di frate a cui stanno per tagliare la testa, un prete a cui stanno per tagliare la testa, mi pare che era il Marchese del Grillo, adesso non ricordo. Comunque, dove a un certo punto lui dice, e allora l'imperatore è padrone della terra, il papa si sente il padrone del cielo, e voi, cari figli miei, non siete padroni di un cazzo. E tutti,
sì, era Don Bastiano del Marchese del Grillo,
e,
sì.
No, e poi tutti, no, tutti quelli che venivano presi per coglioni per praticamente da questo Bastiano, bravo, bravo, e ora inginocchiatevi, e si inginocchiano pure davanti a uno a cui stanno per tagliare la testa. Ebbene, il popolo ha messo millenni, secoli per arrivare a quella indipendenza economica in grado di liberare, sprigionare il massimo grado di libertà che si è potuto godere, dando la casa, la macchina, come dire, la possibilità di programmare il futuro, di affrontare la vita in maniera dignitosa e lontana in modo anche, diciamo, abbastanza distante da soluzioni che dovevano passare dalla sottomissione ad un altro essere umano. Non so se mi spiego. Mi rendo conto che fare le trasmissioni radiofoniche così impegnative dopo una giornata di lavoro è molto più complicato, però spero che di essere ancora in grado di farmi comprendere. Cioè, se io ho la mia casa, non devo andare a subordinarmi, chinare le mie ginocchia davanti a qualcuno che può risolvere il mio problema abitativo, perché se non ho la casa ho un problema abitativo. Stessa cosa vale per il cibo e vale per tutto. Quindi non avrete nulla e sarete felici, è una promessa bugiarda totalmente, eppure lo scrivono apertamente ed è la premessa fondamentale di questo nuovo ordine mondiale, che insomma non vede solo chi non vuol vedere. E allora a questo punto io do di nuovo la parola a Marco, se intende aggiungere qualcosa. Siamo nell'ultimo tratto di trasmissione, abbiamo ancora circa 10 minuti, prego Marco.
Ma guarda Lillo, sinceramente la cosa che più mi lascia perplesso di tutto questo discorso è proprio quello che tu stavi dicendo, no? che tendenzialmente vogliono toglierci tutto perché lo fanno per noi, perché ci vogliono bene, perché vogliono fare sì che noi non ci preoccupiamo, siamo sereni. Ma in realtà la serenità passa dalla propria autostima e dalla propria capacità di poter vivere insieme agli altri e costruire il proprio futuro. Non esiste che siano gli altri a dover decidere e costruire per te, perché se metti in mano tutto loro. Era il discorso che facevamo ieri. Le banche dicono non ti preoccupare, gestiamo noi elettronicamente i soldi, ma già che ci siamo decidiamo anche noi quanto tu puoi spendere, e tanto cosa cambia, ti diciamo noi, tanto se tu fai tutto, siamo noi che ti sappiamo quali sono i tuoi bisogni, tu non sei in grado di farlo. Mi auguro di non vedere mai una società del genere, mi auguro che le mie figlie non vedano mai una società del genere, perché vorrebbe dire che l'uomo diventa una macchina, non la macchina l'uomo, perché diventiamo dei robot che devono dire sempre il signor sì, devono sempre obbedire. Era un po' il progetto che aveva Hitler, che c'era chi governava e chi decideva. Secondo me lo stiamo bloccando questo discorso, perché tanti forse stanno iniziando a capire. Ed è un po' quello che ti dicevano quando c'è stata la pandemia, che ti dicevano la pandemia, chiamiamola come vogliamo, ma guarda che se non fai il vaccino tu muori. Per me me l'hanno detto dei familiari. E io dico, vabbè, lasciatemi almeno la libertà di morire come voglio. Poi si è visto che in realtà probabilmente ci avevamo visto meglio noi. Però il discorso...
No, ma quale probabilmente? Togli probabilmente. Abbiamo visto sicuramente meglio noi.
No, su quello sono sicuro, però... Oh, lasciamogli sempre l'illusione che forse qualcosa hanno capito anche loro.
Certo. Comunque, col pretesto di volere il nostro bene, e sono un pochino come questi, insomma, come la nonna di Cappuccetto Rosso, no? Che mani grandi che hai per abbracciarti meglio, che occhi grandi che hai per guardarti meglio, che bocca grande che hai per mangiarti meglio. Prima o poi dovranno confessare. Prima o poi dovranno confessare i loro propositi. La cosa che turba è che una grandissima parte della società italiana, che è quella maggiormente esposta al pericolo di finire tra le fauci di questa nonna, di questo lupo vestito da cappuccetto da nonna di Cappuccetto Rosso, cioè quelli che sono più esposti a questi pericoli sono quelli che diciamo allegramente, gioiosamente vanno in bocca al lupo, ma non in bocca al lupo come l'augurio di essere protetto e difeso dal lupo, ma proprio si fanno fagocitare in un sistema che dapprima li esalta, gli prospetta chissà quali grandi vantaggi, poi li delude, li deprime, li umilia e poi li elimina. Cioè, credere veramente
esattamente Lillo, ti volevo ricordare una cosa se posso, è che durante la pandemia non siamo riusciti a trovare un ufficio pubblico aperto, la pubblica amministrazione ha aderito perfettamente e con felicità allo smart working, lasciando anche le aziende, i cittadini lontani dal poter seguire, da avere il servizio, e sono quelli che hanno agevolato di più. Adesso vorrei vedere cosa succede con lo smart working e poi con l'intelligenza artificiale. Loro sono stati proprio chi ha fomentato di più e che ha aderito a questo disegno criminale.
Sì, paradossalmente siamo in questo momento in Italia senza medici e senza infermieri in quantità sufficiente rispetto ai bisogni. Si tengono aperte numerose strutture pubbliche nonostante non vi sia personale adeguato nel numero, e si tengono aperte perché abbiamo più dirigenti che diretti. Abbiamo più dirigenti che diretti e questo è il frutto dell'università a numero chiuso. Quando negli anni passati, quelli come me, come noi, dicevamo guardate che noi abbiamo bisogno di medici, perché l'università a numero chiuso? Perché dobbiamo tagliare le gambe dei giovani promettenti che magari quel giorno lì sbagliano il test, che tra l'altro non attiene a nulla all'esercizio di quella professione? Oppure, perché impedire a chi non ha una raccomandazione di rispondere presente a una vocazione, che è quella sanitaria, quella medica, eccetera? Bene, oggi noi raccogliamo il risultato di una politica scellerata che ha estromesso tante persone provenienti anche da ambienti, come dire, sociali, non di medici, ecco, perché il medico deve essere figlio del medico, l'avvocato figlio dell'avvocato, quindi non, mancando quella mobilità sociale, noi oggi non abbiamo medici in numero sufficiente ed è un gravissimo problema. Ebbene, quello che stiamo denunciando oggi, se non lo impediamo, porterà a quelle conseguenze che abbiamo indicato, cioè una società spersonalizzata, cioè una società dove non c'è più la persona umana, ma vi sono i codici informatici 010, una specie di, dicevamo proprio ieri sera, una sorta di Matrix in grado di annichilire proprio la dimensione umana per come la conosciamo. Abbiamo gli ultimi 3 minuti e do la parola quindi a Francesco Gerardi e poi ci salutiamo.
Beh, insomma, te lo ricordi lo slogan che aveva il centro-sinistra italiano qualche anno fa, insomma, in anni ancora insospettabili? La flessibilità, sono stati loro a introdurre, e poi c'è chi ancora li concepiva di sinistra, ma insomma, vabbè, questo attiene all'incapacità dei più di leggere dietro appunto le frasi fatte, ma il telelavoro, il lavoro agile, lo smart working è il figlio, diciamo l'ultimo figlio di questa follia della flessibilità. Nasce tutto da lì. Queste cose non si possono introdurre all'improvviso. No, la rana bollita, il principio della rana bollita, vanno introdotte gradualmente, se no la gente magari se ne accorge. E quindi ci siamo arrivati. Insomma, dovremmo veramente rivedere come tanti anni fa accettavamo in totale così rassegnazione queste misure che pian pianino ci hanno portati qui.
Esattamente, esattamente. Vabbè,
E la flessibilità, bellezza,
flessibilità
ci
nel lavoro, beh
vorrebbe.
sì, ma flessibilità l'hai compresa male, flessibilità nel senso di flettere, no? Ti fletti,
Esatto,
abbassati,
esatto.
abbassati, abbassati, raccogli la saponetta, caro lavoratore, e poi, insomma, mi viene in mente un'altra scena del grande Alberto Sordi, lavoratori!
Nei vitelloni, sì, splendida pellicola di quando ancora facevamo film e di quando ancora Hollywood veniva a imparare da noi.
Infatti, e poi tra l'altro non ha imparato molto bene, possiamo dire.
No, no, no.
Ma notiamo come i governi di sinistra o di centrosinistra hanno inchiappettato i lavoratori, mentre al governo di centrodestra è toccato il compito di inchiappettare le partite IVA, i professionisti, i commercianti, gli artigiani, eccetera. Quindi notiamo come questo sistema abbia adoperato i presunti rappresentanti per danneggiare i loro rappresentati, perché nella lotta tra centrosinistra e centrodestra vi è sempre stato questo mito farlocco per cui a sinistra difendono i diritti dei lavoratori dipendenti e a destra i diritti degli imprenditori, dei datori di lavoro. Bene, i governi di centrosinistra si sono preoccupati di flettere il lavoro dei subordinati e quelli di centrodestra di flettere il lavoro. Morale della favola, tutti diciamo piegati a raccogliere la saponetta fino alla genuflessione totale, perché la gente non riesce più a stare in piedi, l'economia non si regge più, quindi occorre certamente una svolta in questo paese. Bene, a questo punto ci salutiamo e rinnoviamo l'appuntamento a lunedì prossimo. È stato un esperimento sicuramente riuscito, per me è stato assolutamente piacevole condurre insieme a Francesco Gerardi e con l'intervento di tutti gli amici che sono intervenuti in trasmissione. Da martedì a questo venerdì abbiamo fatto insomma quattro trasmissioni che sono state delle prove generali. Lunedì già arricchiremo il format radiofonico con i jingle, con quindi la presentazione di quello che stiamo facendo, le musichette sottofondo, avremo una regia un po' più professionale. Ciao a tutti e buonanotte.
Buonanotte.